Dai, dai, lo sposto io.
Ok, ti aiuto, ti aiuto.
Dove?
No, vai più a sinistra.
A sinistra?
Più a sinistra, più a sinistra.
Ma no, a destra.
No, va, allora, lì più dietro.
Dietro?
Hai presente il sipario? Dietro il sipario, là dietro.
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Mattia Passante.
Bentornati al comodino dietro al sipario di radiofonica.com,
la rubrica settimanale che vi parla di teatro. Io sono Oscar.
E io sono Mattia.
Come potete notare, la sinossi di questo spettacolo è intrigante.
La sinossi? Mattia, ma che dice?
È la sinossi, quella è la classica. No, non lo so neanche io.
Prossemica, ma la prossemica che è mo?
Ci sa,
ma cerchiamo.
E dove?
In Wikipedia, sì, prendi Wikipedia. Il telefono.
Sai cos'è? Vai a vedere il comodino dietro il sipario.
Vediamo. La fidèle lassi debout et qu'on lui dit assis, qui me trotte sans cesse dans les basques, où que je sois, quoi que je fasse. Je ne peux pas la laisser chez moi. Elle arrache tout, même le bois. Elle laisse en lambeaux mon sofa.
Dopo questa meravigliosa sigla che ogni volta lanciamo, ma è
il sogno di Mattia,
sempre più orgogliosi di questa sigla. La prima parte della nostra rubrica, come ben sapete, è il momento Super Quark.
Alla ricerca di qualcosa.
Di cose teatrali. E per questo motivo oggi abbiamo scelto di parlare di un personaggio che ha rivoluzionato l'ottica del teatro. E questo personaggio è Carlo Goldoni.
Carlo Goldoni, conosciuto in ambito teatrale per le sue svariate commedie, dobbiamo sapere che è stato legato alla nostra amata Perugia in qualche modo. Tu lo sapevi, Mattia?
Ah, è venuto a studiare qua?
In realtà, per seguire il padre farmacista, si sposta a Perugia e studia, ahimè, in un collegio di gesuiti.
Che divertimento!
Poverino, poverino, infatti, dove dopo queste punizioni dei frati del collegio,
anche corporali, immagino.
Sì, anche spirituali, magari.
Sì, quello sicuro.
Però si trasferisce a Rimini, dove ormai si era trasferita sua madre, e qui è famosissimo un evento che ci dimostra le sue doti teatrali, ovvero le sue
aspirazioni
teatrali, perché a Chioggia fugge da Rimini per spostarsi a Chioggia, dove si stabilisce con una compagnia di comici. Quindi che fa? Si nasconde in questo carro di questi comici, no?
Una fuga d'amore.
E si trasferisce a Chioggia, però viene ovviamente rispedito a casa, dove i genitori lo invogliano a intraprendere gli studi legali. Quindi tutti i giuristi in qualche modo si legano a teatro. Mattia, tu conosci qualcuno che
ci unisce tutti la giurisprudenza? Io la odio.
E quindi che fa però? Qui lui intraprende gli studi, ma vuole continuare la sua passione per il teatro, vuole in qualche modo assecondarla, e a Feltre, che si trova dove, Mattia?
Beh, una classica cittadina proprio lì, tra e l'altro città importante.
Feltre, che si trova a Belluno, in Veneto.
Ecco.
Lì debuttò al Teatro della Sena con la sua prima opera, La Cantautrice, che in realtà non è una vera e propria commedia, ma è un'operetta scritta in occasione del Carnevale.
Infatti il primo incarico assunto da Goldoni fu quando incontrò Giuseppe Imer a Verona, che era un capocomico che lo convinse a intraprendere questa strada del teatro. Tant'è che scrisse la sua prima vera commedia, che fu Il Momolo Cortesan, una storia di intrighi amorosi, di qualcosa di strano, che alla fine, dove alla fine, col lieto fine, tutto fine, vince la l'amore.
Amore,
esatto.
Omnia vincitamor.
Convinto poi invece da un altro capocomico, da Girolamo Medebach, sottoscrisse un contratto come scrittore per una propria compagnia. Ed è proprio per, con i lavori per questa compagnia che scrisse il suo più grande capolavoro.
Il suo più grande capolavoro, che come ben sapete è La Locandiera. La Locandiera infatti rappresenta innanzitutto una denuncia dal punto di vista sociale, perché cerca di criticare quella che è la massoneria settecentesca. E quando venne rappresentata per la prima volta, il primo debutto, la protagonista fu Maddalena Marliani Raffi, che in realtà in ambito teatrale è famosissima come la Corallina. La caratteristica più importante della Locandiera è quella che con quest'opera Goldoni in qualche modo si allontana da quella che era stata la commedia d'arte classica, la commedia dell'arte, e inizia ad intraprendere la strada che porterà alla nascita della commedia di carattere, in quanto conferisce ai protagonisti che in scena non recitano più con una maschera un volto umano, quindi tutto è legato alla vita quotidiana, alle vicende quotidiane, e rivendica in qualche modo anche il ruolo sociale della donna che beffeggia i suoi corteggiatori attraverso l'astuzia e l'aiuto del servo, il famoso servo Claudino che non manca mai, riesce a trionfare e ad essere, diciamo, in qualche modo l'eroina della vicenda.
E inoltre gli attori non erano più diciamo abbandonati allo un sommario canovaccio, ma invece venne sostituito questo canovaccio con un'ordinata sequenza di eventi, e quindi questo fa di Goldoni il poeta di teatro. Oltre aver scritto la commedia, cioè oltre al suo soggiorno in Italia, si spostò anche a Parigi, infatti.
A Parigi.
Sotto il famosissimo Luigi XV, di cui fece anche l'insegnante italiano alle figlie del re.
Addirittura.
Che però lo fecero morire di fame e in miseria nel 1793, quasi a 86 anni. Questo cappello su Goldoni per quale motivo?
Perché siamo stati al Teatro Morlacchi di Perugia a vedere una sua commedia, di cui avremo l'onore di parlarvi nella prossima rubrica.
Sigla! Pronto? Oscar?
Pronto, ma dove sei?
Ma io sto al terzo ordine, tu come sta scritto sui biglietti?
Ma come terzo ordine? Io sto al primo.
Ma come al primo? Aspetta che scendo.
Ma sei sicuro che c'è scritto terzo ordine sul biglietto?
No, platea, scappa, sta per iniziare, scappa.
Arrivo.
Dopo questa altra meravigliosa sigla, di cui io vi giuro che sono orgogliosissimo, annunciamo la seconda rubrica del programma Il Comodino Dietro il Sipario su radiofonica.com, la rubrica dedicata agli spettacoli che siamo riusciti a vedere durante la settimana grazie proprio a Radiofonica. Lo spettacolo di cui parleremo adesso, come abbiamo annunciato precedentemente, è uno spettacolo di Goldoni, le cosiddette baruffe chiozzotte, che è andato a vedere il nostro Oscar e ci racconterà un po' di che cazzo parla sto baruffe chiozzotte.
Che cos'è secondo te, Mattia, una baruffa?
Sangue, disperazione, sedie sulle schiene.
E più o meno è quello che è andato in scena. Innanzitutto ricordiamo che è stata riadattata dalla regia di Paolo Valerio, con la consulenza drammaturgica di Pier Mario Vescovo. E innanzitutto quello che mi ha colpito di più di questa rappresentazione è stato il fatto che era ambientata proprio nella città dei pescatori di Chioggia, la famosa Chioggia.
Ah, quella della fuga d'amore.
E quindi in piena rappresentazione scenica di gusto seicentesco, Goldoni che fa? Porta a teatro quelle che sono le baruffe delle donne del luogo, donne in qualche modo assoggettate al volere dei propri mariti, che aspettano questi uomini dal rientro dalla pesca. E quindi nel momento in cui sono la scena un po' le classiche vicine che spettegola mentre ricamano, no?
La vecchietta appoggiata fuori con la sedia di plastica.
Esatto, così. Mentre queste vicine stanno spettegolando, a causa di un piccolo pretesto e pregiudizio amoroso, parte questa baruffa. E quindi poi da qui si sviscera tutta la vicenda teatrale, che non starò qui a raccontare sicuramente. Però la cosa che mi ha colpito innanzitutto dello spettacolo, scusate la quarta volta che dico anzitutto, comunque la cosa che mi ha colpito è stato proprio il fatto che Goldoni denuncia la figura della donna che, come dicevo prima, è assoggettata all'uomo e che non ha alcuna speranza per realizzarsi se non nel matrimonio. E quindi queste donne passano il loro tempo a ricamare con la speranza che arrivi il famoso pretendente, un po' l'amor cortese, no? Il famoso uomo che gli darà una vita migliore attraverso il suo lavoro.
E tanto sono lì ad aspettare, praticamente.
Sì,
ad aspettare.
Un'eterna attesa, un'attesa di una gioia.
Ma quella che più o meno ci accomuna a tutti quanti. Ma al di là della trama, no, che abbiamo un po' descritto, la caratteristica di questo spettacolo qual è? In che lingua è fatto?
Da un punto di vista lessicale, bisogna sottolineare il fatto che non è stato recitato in italiano, bensì in veneto, in veneziano. Quindi è stato anche molto difficile comprendere tutte le dinamiche da parte mia. Cioè,
la traduzione è che non si capiva un cazzo.
No, dai, si capiva, però bisognava essere molto attenti. Cioè, al teatro solitamente si ci perde, si torna, si va, si viene con la mente, invece lì bisognava essere proiettati costantemente. Al di là di questo, però, bisogna sottolineare il fatto che il veneziano per Goldoni non è un qualcosa, un registro linguistico casuale, perché non lo utilizza come uno strumento di gioco, ma è un linguaggio concreto, autonomo, che fa proprio da rappresentazione dei diversi strati sociali dei personaggi che lui porta in scena, perché ovviamente lo strato sociale basso non può che parlare in una lingua dialettale, e quindi lui proprio, per ritornare al concetto del realismo portato, certo, in scena, proprio riesce in questo modo a rappresentare la realtà in modo oggettivo. Al di là di questo, un'altra caratteristica da sottolineare, una nota di omaggio, va fatta alla scenografia. Una scenografia colorata.
Sì, infatti, come era composta? Cioè,
con pannelli che si aprivano nel momento in cui arrivava questa barca degli spettatori, queste sedie che poste ai lati mandavano un po' a ricordare l'uscio della porta, e questi vestiti bellissimi di queste donne, questi vestiti seicenteschi il classico vestito dell'uomo veneziano, che erano proprio rifiniti e curati in tutti i minimi dettagli.
Ah, quindi comunque era una rappresentazione reale in tutti gli effetti, quindi è...
La realtà era portata in scena in tutti gli effetti.
Molto bello. Quindi noi vi invitiamo, infatti, ad andare a vedere questo spettacolo, che non sappiamo se ci sarà in altre date, ma qui vicino in Umbria sicuramente no. Però sicuramente sarà in giro. Vi invitiamo a vederlo. E con questo la nostra rubrica sullo spettacolo visto si conclude e possiamo passare alla terza rubrica con la terza sigla.
Matti, ma allora sei andato?
Ma dove?
Ma come, ma dove? Allo spettacolo.
Ma che spettacolo?
Ma come? Mi hai detto vado allo spettacolo venerdì.
Ma venerdì quando?
Ma venerdì scorso.
Ma porca.
Per la terza rubrica, come sempre, vi vogliamo consigliare alcuni spettacoli teatrali da vedere in Umbria, in particolar modo nella provincia di Perugia.
Perugia, ovviamente.
Prima di tutto vi consigliamo calorosamente di recarvi al Teatro Morlacchi, dove questa settimana, dal 6 al 10 febbraio 2019 e non 2018, è in scena Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare.
Ragazzi, noi siamo andati a vederlo, infatti aspettatevi la recensione di radiofonica.com,
scritta da Mattia Passante,
scritta da me, assolutamente. No, comunque veramente andateci. Bello. Perché è una scoperta continua. Soprattutto Paolo Ruffini, cioè noi siamo rimasti sconvolti da Paolo Ruffini, perché io, vedendo, no, la locandina, dici, ah, oh, palle.
Beh, dici, vabbè, c'è Violante Placido,
ci sono questa, Stefano Fresi, devo andare a vedere. Invece Paolo Ruffini,
Ruffini,
bravissimo,
ha dato il tocco, la ciliegina sulla torta.
Sì,
spettacolo.
Sì, sì, veramente bravo. Oltre questo spettacolo, invece, abbiamo una a Magione, la compagnia Baccalà, che porta in scena lo spettacolo Psst, mi preparavo a dirlo da un sacco di tempo. Che dal 10 febbraio 2019 porta questo spettacolo di Camilla Passi, proprio lì a Magione.
Invece, se vi trovate nel piccolo teatro di Bevagna, un teatro di nicchia piccolissimo, posto nel centro della, del paesino, però bello, non so se l'hai mai visto.
Io l'ho visto quest'estate. Ma è veramente un piccolo gioiello, perché è alla fine di una scalinata gigante che tu entri, ma è piccolissimo, non so quanti posti a sedere ci sono, ma è veramente bello, tutto affrescato, veramente un gioiellino, quindi è da andare a vedere anche
solo il
teatro. Solo
per visitare il teatro, però andateci l'8 febbraio 2019 a vedere lo spettacolo di Tom Kempinski,
molto facile da
molto
dire,
facile da dire, che è intitolato Separazione. Quindi andate a vedere cosa succede in questa separazione.
Regia e traduzione di Marina Tovez, però, perché
da specificare,
questo, da specificare, perché
è affascinato dai nomi stranieri,
molto.
Ogni volta che lo vede lo deve dire,
beh,
e
forse.
Quindi con questo spettacolo vi auguriamo una settimana di stagione,
esatto, teatrale.
Ragazzi, muovetevi perché sta finendo la stagione.
Esatto, marzo finisce, marzo finisce tutto.
E continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook Il Comodino Dietro il Sipario,
sulla nostra pagina web radiofonica.com.
Per oggi è tutti, è tutto.
E passiamo la linea a un altro programma di Radiofonica. Ciao ragazzi, alla settimana prossima.
Alla prossima.
Et tout sa grâce à qui? La fidèle la scie.